Eccoci qui, cari amici, facciamo una sosta con palestra familiare nella pausa domenicale. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo una fortuna, una gioia grande, non lo so. Qui ho due persone che quest'anno compiono 50 anni di matrimonio. Pa! Buona domenica, signor.
Bruno.
Lucia.
È vero che sono 50 anni?
Sì, 50 e si sentono.
Sì, sono proprio 50. Felici 50.
Felici 50. E ascoltate un po', di dove siete voi?
Di Bedizzole.
Bedizzole anch'io.
Bedizzole. Com'è stato questo incontro? 50 anni fa avete fatto anche un po' di fidanzamento oppure è stata una cosa improvvisa?
No, abbiamo fatto 4 anni e mezzo di fidanzamento.
Quattro anni e mezzo, 4 anni e mezzo di fidanzamento. Allora non eravate proprio sicuri? Oppure c'erano altre circostanze nella vita?
Eravamo giovani, io avevo 15 anni, quindi.
Oh, avete incominciato presto, Santa Maria Vergine.
No,
E tu?
io no, avevo 8 anni in più, quindi facevo già l'università a 23 anni.
Cosa studiavi all'università?
Economia e commercio.
E tua moglie cioè la futura moglie ti ha fatto perdere la testa?
Abbastanza.
Ma non lo so,
Dov'è
però.
che vi siete incontrati? Anche tu all'università?
No, ci siamo incontrati dalle suore canossiane, perché tenevano un corso di pallavolo. Io giocavo a pallavolo e lui è venuto a insegnare.
Ah, insegnare
Insegnare
pallavolo. No.
allenatore.
Allora anche la pallavolo può generare qualcosa di buono?
Eh sì, effettivamente, nel mio caso sì.
Sì, non è stato solo.
Allenatore, allenatore.
Non è stato solo il nostro caso. Da quel corso di pallavolo sono usciti 3 matrimoni.
Però, ascoltate un po', e poi sono nati dei figli, avete dei figli?
Abbiamo 3 figli, 3 maschi e 6 nipoti.
Sei nipoti, sei nipoti. Perciò, se avete 6 nipoti, mi nasce spontaneo chiedervi qual è la differenza, l'atteggiamento con i nipoti e quello con i figli che avete avuto. È lo stesso?
No, assolutamente. Con i figli sia più dell'educatore, con i nipoti sia più del nonno. Si è molto più.
Sì, i nipoti si viziano. Puoi fare con i nipoti quello che coi figli non hai potuto fare perché dovevi dare una dirittura, dovevi aiutarli a crescere. Con i nipoti, ecco, ti lascia andare.
Perché dici che con i nipoti non si può dare una dirittura, ti lasci andare. Spiegatemi un po' questo, visto che io non ho la vocazione a formare una famiglia.
Perché con i nipoti hanno i genitori che sono gli educatori in primo luogo. I nonni sono quelli che li possono accontentare un po' di più.
Accontentare, accontentare. E voi sapete che il Papa Francesco ha scritto una bellissima, o meglio, ha fatto delle catechesi, più di una catechesi, mi sembra, nel mese di luglio, di agosto, proprio sull'importanza dei nonni, no? Lui dice che devono trasmettere la saggezza, forse perché anche lui, il Papa, un po' all'età del nonno, no? O del bisnonno, non lo so, al di là della vocazione, evidentemente, così importante e del ruolo che ha, no? Come si fa a trasmettere la saggezza? Lei diceva prima viziandoli un po', ho capito bene.
Sì, anche viziandoli perché hai un atteggiamento diverso rispetto ai figli e i nipoti questo lo sentono e hanno più confidenza con i nonni che con i genitori. Quindi certe cose ai genitori non le dicono, con i nonni si lasciano andare anche loro perché sanno che hanno qualcuno che li ascolta, che li capisce e che li li consola in certi momenti, in certi momenti rasconde un po' le marachelle.
Ascoltate un po', io sono fermo ancora ai 50 anni che avete detto voi, e c'è stato qualche momento che avete avuto qualche incomprensione? Come avete fatto a riconciliarvi? Io dico subito, non lo so, eh?
Beh, noi abbiamo avuto la fortuna tutti e due di frequentare la chiesa e successivamente questo cammino di conversione. Nei momenti di difficoltà si prega, si ascolta un po' l'esperienza dei fratelli e da questi si ricavano tanti insegnamenti, perché niente di nuovo accade sotto il sole.
Tu dici fratelli nella fede, fratelli nella fede. Allora, se ho capito bene, a voi la fede vi ha aiutato anche nei momenti di incomprensione di coppia, diciamo così.
Sì, sì, ci ha aiutato molto, anche perché pregare insieme è qualcosa di importante che ti aiuta. Il Signore ti aiuta a accettare l'altro così com'è, a chiedergli perdono e a perdonarlo.
Allora, fammi capire bene, quando tu dici pregare insieme non vuol dire che ognuno prega per suo conto, ma pregano insieme anche a voce alta qualche volta?
Sì, senz'altro, questo è il pregare insieme e poi fare lo stesso cammino di fede.
Ascoltate un po', non vi è mai capitato di andare a dormire col broncio? Oppure prima di chiudere gli occhi già eravate riconciliati?
Sì, abbiamo sempre cercato di addormentarci in pace, cioè di riuscire a far la pace, anche se a volte le litigate erano belle consistenti, però è meglio sempre non andare a dormire arrabbiati.
Mai avete dormito in camere separate?
No, assolutamente, mai, ma neanche... Poi non abbiamo mai fatto neanche quasi le vacanze separati. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto sempre insieme, tutto e comunque. Io con mia moglie non sono mai andato via una volta di star via a dormire una notte senza di lei. Se vado via, andiamo via assieme. Se andiamo a cena assieme. Cioè, per me non c'è questa... Non è un'esperienza.
Ecco, ho capito, benissimo, magari no, quello che dite voi. Però ascoltate un po', mi nasce spontaneo. Chi non ha avuto la fortuna di incontrare dei fratelli nella fede, come hai detto tu prima, no? Chi non ha avuto questa possibilità di pregare insieme, anche a voce alta, no? Cosa gli consigliereste? Perché non siamo tutti uguali, diciamo così, no? Cosa vi nasce spontaneo?
Non saprei, perché per noi effettivamente la preghiera e l'affidarsi al Signore è stata la cosa più importante, e io mi sono sempre detta: non so cosa avrei fatto se non avessi avuto questo appoggio. Quindi a me...
Ascolta, da papà e mamma, dai tuoi genitori, quali sono i valori che ti hanno trasmesso?
Ai miei genitori sì, mi hanno trasmesso dei grandi valori, erano persone che frequentavano la chiesa, io sono sempre andata in chiesa e soprattutto mio papà mi ha inculcato sempre il senso della provvidenza, che io potevo fidarmi di Dio perché Dio si sarebbe sempre preso cura di me.
Ho capito, puoi dire lo stesso di tuo papà, di tua mamma, quali sono quei valori che ti porti ancora nel cuore, nella mente?
Sono quei valori che forse valgono non solo per i cristiani, ma anche per chi non ha un cammino di fede. Concetto di onestà, di rispetto del prossimo, il concetto di impegnarsi per usare bene del proprio tempo e della propria vita. E poi quello che fondamentalmente mi ha sempre detto, di trovare una compagna che ti volesse bene. Perché se non c'è l'amore reciproco, non si va avanti.
Sapete cosa mi fate venire in mente? Che quando io ero piccolino, facevo il chierichetto, mi piaceva molto andare a servire messa ai matrimoni, no? Per la verità, le prime volte che servivo messa non avevano ancora permesso di celebrare l'Eucaristia, la messa nel matrimonio, era solo il matrimonio così. E mi ricordo che alla fine il prete sempre diceva quella frase che può sembrare quasi una frase fatta. mi raccomando, vogliatevi bene. Questa frase di volersi bene, soprattutto quel per sempre, io dico che valore ha avuto, non dico che peso ha avuto, ma che valore ha avuto nella vostra vita il per sempre, già l'avete detto, né? Però era per ringraziarvi e augurarvi una buona domenica a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti.
Ma per sempre per me è stato un regalo che il Signore mi ha fatto e non è stata un'imposizione, perché facendo un matrimonio cristiano e affidandoci a Lui, sapevamo che avremmo avuto questa roccia su cui costruire la nostra vita insieme.
La roccia su cui costruire la vita. Ah, bella questa frase. E non è solo una frase, dico bene.
No, non è una frase. E comunque è lo stesso discorso, vale per me. Noi facciamo il corso per fidanzati, no? E questo per sempre preoccupa.
Dove fate il corso per fidanzati?
A Berizzole.
E come reagiscono i fidanzati quando gli dite questo per sempre?
Questo per sempre li preoccupa e li fa pensare molto, perché questo mondo non si è abituato adesso a fare cose che durano per sempre, è tutto molto relativo, molto temporaneo.
Allora chiedo allo Spirito Santo che vi... Io non sapevo, cari amici che state ascoltando Palestra Familiare, guardate che io non sapevo che questa coppia che compie 50 anni quest'anno, che giorno compite 50 anni?
Il 26 di dicembre.
Il 26 di dicembre. Santo Stefano. Oh, che data che avete scelto, no, di sposarvi a Santo Stefano. Però non sapevo, vi ringrazio. Qual è il saluto, la benedizione che vi sentite di mandare a chi ha intenzione quest'anno 2024 di prepararsi bene, come Dio manda, no?
Abbiate fiducia nel Signore, appoggiatevi a Lui e vedrete che il vostro matrimonio sarà per sempre.
Fidatevi del Signore e chiedetegli aiuto, che il Signore vi aiuta.
Grazie mille e buona domenica.
Dall'alfabeto dell'amore, M come missione. La coesione interna di carità di una famiglia è la migliore evangelizzazione per il mondo circostante. Una famiglia unita testimonia la Trinità Santissima, più di 1000 discorsi. Dice il Signore: voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 14, 16. Con la forza che nasce dalla preghiera, la famiglia si trasforma in una comunità di discepoli e di missionari in Cristo. In essa si accoglie, si trasmette e si irradia il Vangelo. Come ha detto il mio venerato predecessore, Papa Paolo VI, i genitori non soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. La famiglia cristiana, vivendo la fiducia e l'obbedienza filiale a Dio, la fedeltà e l'accoglienza generosa dei figli, la cura dei più deboli e la sollecitudine nel perdonare, diviene un Vangelo vivo che tutti possono leggere, un segno di credibilità forse più persuasivo e capace di interpellare il mondo di oggi. Deve anche portare la sua testimonianza di vita e la sua esplicita professione di fede ai diversi ambiti che la circondano, quali la scuola e le diverse associazioni, come pure impegnarsi nella formazione catechetica dei figli e nelle attività pastorali della sua comunità parrocchiale, soprattutto in quelle legate alla preparazione al matrimonio o specificatamente rivolte alla vita familiare. La convivenza nel focolare domestico, dimostrando che libertà e solidarietà si completano, che il bene di ognuno deve tener conto del bene degli altri, che le esigenze della rigorosa giustizia devono essere aperte alla comprensione e al perdono a favore di un bene comune, è un dono per le persone e una fonte di ispirazione per la convivenza sociale. Di fatto, le relazioni sociali possono prendere come punto di riferimento i valori costitutivi dell'autentica vita familiare per umanizzarsi ogni giorno di più e procedere verso la costruzione della civiltà dell'amore. Papa Benedetto XVI.
Amici, abbiamo con noi Don Ezio Borsetti, parroco di Brozzo, Valtrompia e altri paesi lì vicino. È molto conosciuto per il suo impegno a favore del Movimento per la Vita. Buona domenica, Ezio. Come nasce in te questo desiderio di servire sempre la vita e in modo particolare il Movimento per la Vita?
Ma diciamo che il valore della vita io l'ho incontrato in casa mia. Noi eravamo 9 persone, papà, mamma e 7 figli, e mia mamma e mio papà ci hanno sempre insegnato ad amare la vita. Poi nel cammino, soprattutto nel cammino sacerdotale, io ho incontrato subito, quando ero curato a San Giovanni in città, ho incontrato delle persone della Valtrompia per una testimonianza, che sono ancora viventi, 93-94 anni, e che stanno ancora lavorando, se possono ancora per la vita lo fanno ancora in un altro modo, perché Andrea, per esempio, ha appena compiuto 93 anni, è geometra e sta ancora lavorando per il Madagascar, per l'ospedale del Madagascar, per ampliare l'ospedale che riguarda i bambini, eccetera. È molto bello tutte le volte che ci incontriamo anche condividere alcune cose. Ma quando ero a San Giovanni in città, giovane prete, li ho invitati, lui e la moglie, li ho invitati a venire a parlare ai miei giovani lì nel Carmine a Brescia. E da lì è nata un'amicizia molto bella. Quando io sono arrivato a Pezzaggia a fare il parroco, quindi ritornato nella mia valle, dopo Manerbio, così, sono tornato qui e loro mi hanno contattato e mi hanno chiesto se potevo venire ad aiutarli nel Movimento per la Vita, nelle famiglie per accoglienza. E lì è proprio stato un bel incontro e begli incontri continui nella vita in questi anni. Quindi dal 1989-90 fino adesso io continuo proprio l'esperienza del Movimento per la Vita. Le famiglie per accoglienza ormai si sono un po' concluse, però tutto il resto continua come esperienza bella di movimento.
Ah, che bello quello che ci ricordi, Don Ezio, no? Così tu hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia numerosa, oggi si direbbe certamente così, e da papà e da mamma, quali sono i valori che tu ricordi ancora adesso con entusiasmo, che ti porti nel tuo cuore, che ti porti nella tua mente, quei valori che non hai mai dimenticato perché li vivi?
Ma certamente il primo, l'apertura alla vita, bellissimo, dei miei genitori, ma poi anche la loro fede. La mia mamma, io mi ricordo la mia mamma, quando noi andavamo a scuola, c'era la messa della scuola, lei veniva a messa con noi la mattina. Mio papà era al lavoro, ma io ho un'immagine che utilizzo tante volte, che dico tante volte anche ai genitori oggi. Dico, mio papà, lo ricordo una volta quando ero diacono, quindi nel 1978, che poi sono stato ordinato nel 79, nel 78 mi ricordo che un pomeriggio stava parlando con un suo amico lì in casa e diceva a questo suo amico, che diceva io a messa non vado mai, non vado mai in chiesa, e lui diceva se io non vado a messa la domenica io non, la mia settimana vale niente. Cioè, per dire, sono quelle immagini e quelle poche parole che una volta i papà dicevano, ma sono quelle sostanziose della bellezza di ogni giorno. E questo per me è importante, lo ricordo anche volentieri. E poi ci hanno insegnato tantissime cose, l'onestà, il rispetto, l'attenzione all'altro, la carità. Quando si è in tanti, c'è sempre il posto per un altro in casa. Quando si è in pochi, chissà come mai non c'è spazio per nessuno, non in tutte le famiglie, per l'amor di Dio, però tante volte capita proprio così. Quando si è in tanti, c'è sempre un posto. C'è sempre un posto per tutti. E questo è molto bello perché la carità, mi diceva mia mamma, ricordati che la carità che si fa sulla porta ti entra dentro dalla finestra.
Bene, 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 Don Ezio, io ti ringrazio per il tuo tempo, ti chiedo anche una benedizione proprio per la vita, a favore della vita, sempre per la vita. E che bella quella frase di papà, no? Che diceva, se io non vado a messa la domenica, la settimana non vale niente. Che saggezza, no? Che saggezza profonda. Certamente la settimana vale, però il senso, no? Il senso profondo della vita. Ti senti di darsi una benedizione, Don Ezio, e un augurio alla tua parrocchia, alle tue comunità che servi con tanto entusiasmo, no? E illustraci un momentino, prima della benedizione, quelle iniziative Maria dell'Himalaya. Che cos'è questa Maria dell'Himalaya che sta dando la sua testimonianza in giro per i teatri della nostra provincia? Ti ringrazio e buona domenica.
Maria dell'Himalaya, non si chiamava così prima, dopo la sua esperienza fatta in una maniera molto, molto triste prima, è arrivata anche l'aborto e anche a un possibile suicidio, questa, e io sono contento di poterla sentire. Proprio a Brescia non ho mai avuto modo di incontrarla, di sentirla, ma me l'hanno proposta e volentieri. Quando ha fatto un'esperienza in Tibet insieme ad altre persone, lei era infermiera, fisioterapista e così via, quindi diventa quindi una persona normalissima poi nel senso della sua vita, le viene chiesto di aiutare questo gruppo di amici che vanno in Tibet per salire sull'Himalaya e quindi va anche lei volentieri e lì incontra due suore di Madre Teresa di Calcutta e lì le indicano un po' una strada, la strada della vita, di una vita vera e lì proprio c'è tutto il suo cambiamento. La cosa bella è che chi ce l'ha proposta ci ha detto: guarda, viene a Modena il 18 perché anche voi a Brescia non potete fare qualcosa dal momento che si ferma per alcuni giorni. Allora volentieri l'abbiamo accolta qui, l'accogliamo qui a Brescia il 19, poi andrà a Verona per i Pro Life a parlare appunto la testimonianza lì, poi andrà tornerà qui a Lumezzane, poi da Lumezzane andrà come si dice, prima di San Marino, a Senigallia, poi chiuderà i suoi incontri a San Marino e lì è bene che ci vada perché a San Marino la legge che è stata formata per l'aborto qualche anno fa è peggiore di quella italiana e quindi io sono contento che vada lì e che incontri, speriamo, il più tanto gente possibile per un cambiamento di rotta, speriamo. Ecco, questa è una bella iniziativa, una delle tante iniziative che abbiamo fatto in questi anni proprio come Movimento per la Vita della Valtrompia e veramente adesso poi siamo in rete con tutti i movimenti della Lombardia, i centri di aiuto alla vita della vita di tutta la Lombardia, di tutta la nostra diocesi, bellissimo, ecco, tutto e sentire tutte le iniziative che vengono fatte. E credo che sia veramente una cosa bella. E chiudo con questa benedizione che nasce proprio dalla bellezza del dono che abbiamo ricevuto. La vita è un dono ed è un dono bellissimo, dono che dobbiamo riscoprire sempre di più in un mondo che sembra aver perso ogni identità di vita, ma noi siamo certi, io come gli amici del Movimento per la Vita, qui della Valtrompia, come di tutti i movimenti per la vita, siamo certi che lavorare per la vita paga e paga sul serio e ci dona grandi cose. Ecco, allora la benedizione nasce da qui, nasce proprio per questa bellezza di vita. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E che il Signore doni a tutti noi una gioia grande di vita.
Tutto sopporta. Essa è la definizione più bella dell'amore cristiano, che è l'amore malgrado tutto. Tutto sopporta significa che non importa quello che sta accadendo nella mia vita. Amerò malgrado tutto. Amerò così. Una donna va a fare un pellegrinaggio a Loreto. Questa donna, madre di due figli portatori di handicap gravissimi, va a Loreto e dice alla Madonna: «Io non ti chiedo la grazia di guarirli, ma la grazia di farmi morire dopo di loro, affinché io possa aver cura di loro fino alla fine». Questo è l'amore concreto, e rendersi conto che a volte le cose non cambieranno e che saranno così tutta la vita. E nonostante questo, invece di inveire, trasformare quella cosa drammatica e tragica nel modo di farsi santi. Questa è la carità che ci fa santi. Tutto il resto sono imitazioni del demonio che non conducono da nessuna parte. È l'amore del mondo che scimmiotta l'amore di Cristo, ma non salva.